to walk you home from school. Walk you home from school, baby.
E benvenuti tutti quanti a questo viaggio allucinante che si chiama Hypnagogicast, puntata numero 2 di Benno, l'inimitabile trasmissione musicale di Radio NK, sottotitolata per l'appunto Preterizioni Sonore. E siamo sempre in quota Preterizioni anche questa sera, anche perché questa puntata, come tutte le altre, quelle di Benno, è stata composta da musiche non protette da diritti. E non è che lo dico così a poesiola, perché non è vero, ma è perché è sempre la stessa solfa, ma è quanto mai vero questa sera, anche se per la prima volta ci occupiamo dell'attualità, non solo attualità, come sentirete, ma comunque una non attualità, un passato decisamente preterito, perché l'argomento di questa sera è il famigerato hypnagogic pop, il pop ipnagogico, la fase ipnagogica, dicono quelli che si occupano di queste cose, che immagino siano tipo dottori, è la fase in cui si sogna, o più precisamente nella fattispecie, la fase tra sonno e veglia, quando si è un po' mezzi addormentati e cominciano a farsi largo nella nostra mente queste visioni paraoniriche che poi diventano i sogni. Vabbè, insomma, chi se ne frega. Che cos'è l'hypnagogic pop? L'hypnagogic pop è la moda underground del 2009. Siamo nel 2010, ancora perlomeno non ci è dato sapere, o comunque io non ho capito quale sarà il flagello che ci affliggerà in questo 2010, nel senso di noi che a cui piace, insomma, frugare, scrofanare nelle bassezze musicali messe sul mercato in grande quantità, soprattutto negli ultimi anni. E per cercare, senza riuscirci naturalmente, di spiegarvi che cos'è l'hypnagogic pop, vi leggerò una roba che avevo scritto, che avrei anche voluto, avevo pensato di sottoporre a qualcuno per pubblicarla, poi me ne sono un po' vergognato, però forse riesco a farvi capire di che cosa diavolo si tratta. È una corrente musicale underground minore, che però ha avuto anche qualche... Vabbè, per capirci, i gruppi più famosi, vabbè, accostabili a questo filone sarebbero gente come Neon Indian, Night Jewel, Washed Out, che non sentirete perché intanto rappresentano una variabile precisa dell'hypnagogic pop. Non credo che i loro brani siano protetti, però non li sentiamo lo stesso, preferisco farvi ascoltare del marciume, insomma. Per esempio questi gruppi non sono, i Neon Indian sono anche carini, cercateli su YouTube, ve ne fate un'idea. Allora, questo articolo, che non è mai uscito ma che vi leggo, aveva un titolo velleitario, come tipico dell'uomo che l'ha scritto, non vi sto a dire chi è, che si chiama, tanto vale che lo dica che mi faccia vergognare fino in fondo, si chiama Suoni per veglie latenti e psicanalisi della produzione discografica. Vabbè, tronzate a parte, il testo in cui si cerca di spiegare che cos'è l'hypnagogic pop, ma anche di porre delle questioni di rilevanza critica, almeno questo è quello che io tento di fare, per poi andare a far capire che non c'è speranza di farcela, dice così, lunghino, vedo di essere svelto. In un recente numero del mensile inglese The Wire, mensile musicale, il redattore David Keenan, che si occupa sommariamente di ogni forma di musica underground, oltre a gestire direttamente il mail order Volcanic Tongue, di riferimento per queste musiche, David Keenan dedica spazio a una fantomatica nuova corrente musicale chiamata Hypnagogic Pop, facendo riferimento alla fase di transizione dalla veglia al sonno, lo dicevamo prima. Le band che cita Keenan nell'articolo quali esempi di questa nuova corrente sono pressappoco le stesse di cui si parlava anche in un altro giornale a proposito di altre sottoetichette, qui la riassumo io, la Moan Wave, Moan, lamento, ne parliamo dopo, il cosiddetto shitgaze. Suona il telefono, pausa e riprendiamo dopo. Oh, allora, purtroppo la telefonata è stata più lunga del previsto, tant'è che non mi ricordo assolutamente di che cosa diavolo stessi parlando. Stavo leggendo l'ipnagogia. Monowave e Shitgaze, ce ne freghiamo, sigle che vanno accatastandosi l'una sull'altra, ce ne sono comparse davvero moltissime, molto effimere negli ultimi anni, confondendo sempre più di più un mare magnum di produzioni spesso tendenti all'infimo, nel senso di scadenti per qualità, e anche per questo bisognose di cornici di riferimento e soprattutto di una genuina cernita. Cioè ne escono troppe, fanno schifo, e sarebbe il caso di selezionarne meglio. Il pop ipnagogico di cui parla David Keenan presenta però, se preso nella sua essenza critica, elementi di forte interesse, di specchio dei tempi, e sembra poter addirittura preludere a devastanti conseguenze sulle possibilità concrete di fare critica musicale. Addirittura. In estrema sintesi, i maggiori rappresentanti di questa nuova corrente sarebbero James Ferraro degli Skaters, del quale poi approfondiremo, e Ariel Pink, anche lui è il primo che ascoltiamo, Ariel Pink. Ciò che li accomuna è produrre musiche molto scadenti sul piano produttivo, quindi grana ultra lo-fi, editing inesistente, confezione luddista, missaggio random, e facenti riferimento a una memoria offuscata di precedenti epoche fortemente connotate in termini musicali mainstream, in particolare gli anni 80 evocati dai sintetizzatori e dall'effettistica vintage di James Ferraro, oppure il pop americano da classifica degli anni 70, costretto nell'angusta gabbia delle registrazioni di bassa lega di Ariel Pink. Di fatto, dice Keenan, è una musica che sogna il futuro sognando il passato. A proposito dei musicisti di una generazione giovane, hanno tutti 20 anni, che per quelle epoche, 20-25, che per quelle epoche, cioè gli anni 80 dei tastieroni, dei sintetizzatori mainstream e gli anni 70 del pop, dell'AOR in FM, quelle epoche può provare tutta più una nostalgia artificiale, per come la chiama Zola Jesus, è l'ultima che abbiamo in scaletta, parliamo anche di lei. Ma ne parliamo appena, perché il discorso delle femmine, poi delle donne, meriterebbe una trattazione a parte. La novità musicale, che viene del tutto allo scoperto, sarebbe che cade ogni pregiudizio, e l'approccio lo-fi, cioè bassa fedeltà ultra indipendente, l'ultimo baluardo di un purismo ideologico rimasto in piedi nel decennio delle contaminazioni libere, cioè agli anni zero, non ha più paura di sporcarsi le mani con il synth pop, con la disco music e con l'AOR, e anche con la new age, aggiungo. Ma questa non è che la superficie della questione. Il punto è che questo pop ipnagogico sembra voler essere uno strumento di rilettura nostalgica delle epoche attraverso una riappropriazione scientemente barbara e fuligginosa dei simulacri semiotici del passato, piuttosto che suonare come musica to cure, cioè materia, insomma, più da romanzieri e da psicologi che non da musicisti. E qui cominciamo a capirci. C'è una musica che più che ballarla la si usa per rievocare il passato. Non si tratta, prosegue l'articolo, come è evidente, di una novità assoluta, nel senso che diverse forme musicali d'avanguardia del Novecento, pensiamo ad esempio alla plunderfonia di John Oswald, non la approfondiamo, hanno palesato simili intenti postmoderni, ma appunto li dichiaravano in partenza. Il problema è che quei nuovi luddisti cassettari che agitano l'underground con tantissime produzioni di livello sempre più scadente, diventa difficile capire chi abbia voluto fare musica e non ne abbia i mezzi, e chi invece preferisca mettere in campo operazioni più ardite mentali, quelle che Keenan attribuisce a Ferraro, Ariel Pink, eccetera. Cioè chi è che vuole fare musica ma non è in grado, e chi invece vuole fare queste cose ipnagogiche, questa rievocazione consunta e un po' annebbiata delle epoche scorse, che peraltro non ha vissuto. A scanso di equivoci, chi scrive ritiene che l'intuizione di David Keenan sia valida, se no ad esempio Mail Order di Mezzo Mondo non sarebbero pieni degli album di personaggi ripescati minori come Bob Trimble, J.W. Farquhar, Robert Martin, li ascoltiamo anche loro, che suonavano in diretta e quindi senza poter essere ipnagogici, perché erano in diretta, la musica di Ariel Pink praticamente, ed è comunque applicabile a una ristrettissima fascia di musicisti. Il sospetto che ho io è che sia nato nella mente di David Keenan tutta questa storia del pop pedagogico solamente ascoltando più che altro James Ferraro, ma essendo l'incuria produttiva uno dei dati salienti dell'attualità del mercato musicale, c'è il forte rischio di fraintendere e leggere come ipnagogico quello che ipnagogico non è, cioè quello che è semplicemente musica suonata male. Allora, a questo punto arriva la domanda: ma come si pone dunque il critico, il giornalista, chi per lui, di fronte a questo nuovo genere di musica brutta? Innanzitutto va posto in risalto il fatto che non è tanto il dato strettamente musicale e stilistico ad essere brutto, cioè qui non c'è il free jazz di Ornette Coleman, non è la musica di Captain Beefheart, non è il solito noise. Qui la bruttezza non è tanto dello stile musicale, ma è nella produzione, una produzione che nasce per offuscare e quindi rileggere i ricordi di musiche sorpassate e per lo più musiche mainstream, quindi musiche che non nascevano con intenti provocatori, d'avanguardia, erano musiche belle, cioè teoricamente belle all'origine. Quindi non stiamo parlando di revival. Qui la musica non serve più per ballare o per cantare, serve per ricordare l'infanzia, per rimembrare l'infanzia o magari ciò che non è stato realmente vissuto. E considerando l'assenza di intellettualismo in note di copertina, che è proprio di ogni ambito musicale figlio in qualche modo per punk, del punk, e certamente lo sono in qualche misura le produzioni lo-fi di oggi, si resta disarmati di fronte a questo deforme nuovo che avanza. Qui si rischia, per paradosso, di dover fare processi alle intenzioni dei musicisti e sforare nel campo della psicanalisi, per capirci con che cosa lo confrontiamo un disco di James Ferraro per poter dire che è una schifezza, che è una boiata. Insomma, la situazione di un presente già invaso da questa robaccia e nascono nuove sottocorrenti, ad esempio il glo-fi, per dire le stupidaggini, solleva dubbi simili a quelli che si poneva Glenn Gould, pianista di classica e grande critico musicale, non tutti lo sanno, che nel libro uscito su Adelphi, L'ala del turbine intelligente, si domandava qualcosa di simile quando nel 1965 assistette alla prima mondiale della quarta sinfonia di Charles Ives, un grande pioniere della musica contemporanea americana. Una sinfonia di cui si era perso lo spartito e che era stato ricostruito una volta rivalutato il lavoro di Ives. La ricomposizione dell'opera, scrive Gould, nel complesso è un'operazione suggestiva ma che non mi sento di definire musicale nel vero senso della parola. Non voglio sembrare irrispettoso, scrive Gould, ma mi sembra che la musica di Charles Ives non riveli necessariamente i propri segreti a chi l'analizza con i metodi tradizionali, e qui ci siamo. Quindi non va analizzata questa roba, lui parlava di Ives, ma poi capiamo perché. Qui arriviamo al punto. Ives fu senza dubbio un grande innovatore, ma secondo Glenn Gould il terzo movimento della Sinfonia 4 non è un movimento convincente. Gould lo definisce tutt'al più il lavoro di un allievo promettente. Perché? Perché questa fuga, il terzo tempo della quarta sinfonia, rappresenta soltanto un momento di debolezza contrappuntistica, oppure Ives punta a valori che trascendono il fatto compositivo? In altre parole, si domanda Gould, che appunto aveva notato la stranezza di questo movimento banalotto e nemmeno particolarmente riuscito all'interno invece di una sinfonia complessa, innovativa, eccetera. In altre parole, questo pezzo è soltanto un terzo tempo di sinfonia mal riuscito? Oppure, essendo preceduto e seguito da due movimenti di estrema complessità e costituendo, a detta di Ives, virgolettato, un'espressione della vita che si rifugia nel formalismo e nel ritualismo, si tratta di una fedele evocazione sonora, quindi non musica, evocazione sonora, della signora Penny Weather, organista della Cappella Metodista in fondo al viale, sorpresa a tirare il lungo l'offertorio della funzione domenicale perché la questua va a rilento, mentre il falso bordone 32esimo fa i capricci, il tacco della scarpa sinistra traballa e l'ottava bassa della pedaliera parte per la tangente? Non so se ho reso l'idea del problema, e Glenn Gould l'ha resa come l'idea del problema, cioè qui è musica o è imitazione di qualcosa di realistico, di offuscato, di quello che ci ricordiamo? Non lo so, comunque, Scared Famous è un album del 2002-2003 di Ariel Pink, questo brano si chiama Bigfoot, ascoltatene anche la produzione, il fatto che si tratta di una musica che nasce non priva di arrangiamento, ma veramente senza mezzi esecutivi. Questo è Bigfoot e qui comincia il viaggio nel hypnagogic pop. Bigfoot. 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 Bigfoot behind the patio. Catacombs. Designs to relieve the wound. Beefboat, 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 beefboat. Beefboat, she goes shipping. It's good, fresh and sleepy. Inside my belly, a trick or two now. Thank you. Allora, a scanso di equivoci, lo ripeto, questo pezzo viene da un album comunque del dopo 2000, credo 2003, al massimo del 2005, si chiama Scared Famous, è stato quindi registrato pochi anni fa, e Ariel Pink è comunque un cantautore, nel senso sono comunque canzoni degne di questo nome, sentiremo delle cose molto molto peggiori, nonostante per l'appunto sembri roba veramente molto molto più vecchia. Il brano successivo, nell'articolo scrivevo che appunto c'erano musicisti anche in passato che facevano roba simile, ed è evidente. Ne ascoltiamo abbastanza in fila, uno attaccato a quell'altro, ce ne sono quattro, che sono Robert Martin, J.V. Farquhar, Bob Trimble e Stevie Moore. Stevie Moore è un grande pioniere dell'autoproduzione americana, maestro dichiarato di Ariel Pink, cioè influenza che Ariel Pink non ha mai smentito, anzi ha fatto di tutto per diventarne sostanzialmente il figlioccio. Loro queste cose le facevano negli anni 70, per cui non erano ipnagogici neanche un po'. Era giusto così per dargli un minimo di visibilità e poi dopo torniamo a capire dove diavolo ci siamo mossi, insomma, in questi anni. Ah, giusto, li ripeto. Allora partiamo con Robert Martin, poi J.V. Farquhar, Bob Trimble e Stevie Moore.
Ship it would go to carry to the meeting in town. They waited in suspense while he tied his pony down. By the full moon, the note did read, no telling what we'll find. The ships were glazed with sides of steel. The crew hoist the sails up to carry them through the canyons. They flash talismans of gold, their eyes on the rolling gray ocean. On the fourth week out, the crew sick and weary, they'd seen jungles, top mountains, and statues made of crystal in the city of the ancient ones, where they dreamt with eyes open. Thank you.
Eccoci brevemente, mentre dissolviamo su J.V. Farquhar, che è comunque è veramente anni 70, mentre Ariel Pink, io quando lo ascolto mi immagino, tra l'altro un pezzo come Bigfoot, mi immagino di trovarmi a bordo del pullman degli amici di Scooby-Doo nel 74, più o meno da quell'idea lì. Il prossimo è Bob Trimble, sta partendo, in effetti non gli facciamo un grande omaggio perché il brano che sentiamo, lui è molto pop normalmente, questo è un brano ma mica tanto pop, molto molto strano, molto pieno di viluppi psichedelici. Dopo c'è la grandissima California Rhythm di Stevie Moore del 76 dall'album Phonography. Poi torniamo e ascoltiamo un recuperato dalla fine degli anni 90. Wow. grande Stevie Moore, Robert Stevie Moore, probabilmente il più prolifico compositore pop al mondo. Sul suo sito si contano, tra nastri, vinili e album di varia natura, circa 350 uscite, che non sono poche. Allora, un'etichetta che si chiama Sacred Bones americana, che vabbè, più che l'ipnagogico in senso compiuto, farebbe capo a un'altra corrente che era quella figa nel 2008, lo cosiddetto shitgaze, e dopo ascoltiamo altre cose della Sacred Bones. Aveva dato alle stampe l'anno scorso un disco di tale Carl Simmons che si chiama Honeysuckle Tendrils, album del 99, che suona con il solito flangerino lievemente affettato sulla voce, una melodia acustica molto semplice, questo bedroom pop. Questo pezzo, ditemelo voi perché a me non viene in mente, ricordo una canzone molto famosa, una canzone commerciale degli anni 80, ma non mi ricordo esattamente qual è, però me la ricordo tantissimo. Se ce la fate, me lo dite. Questo è Carl Simmons, poi dopo torniamo sull'attualità. But Robert D's philosophy was on the TV, so Boston took the baby's heart. When Bobby rode his bicycle into my lane, the judge said, "Onto Bobby, boy, you're bound to hang." So Bobby learned the Bible, but the Bible changed, and Bobby took the lonely road home. Just a little red line mind. I'm gonna make it mine someday. Just a little green light showing. Means the lights that grow in. Just a little blue light storm. Shrunk and bold. When the catfish caught the skeleton. Oh, our land's a melting pot, and underneath the cold, if this whole wide world poured over the top, no one would ever know. Someone said, "My brother, take me by my hand," but Captain Cain and Abel had another plan. We gathered up a bomb, buried him in the sand. Was born into another man. Well, Mary knows and knows she don't keep her hands clean. We're working sweat the factory, the cancer machine. Oh, let your baby save me from his daddy's scheme. My brother's been too hurt to believe.
Carl Simmons è l'ultimo dei riscoperti, perché ognuna di queste mode degli anni 80, dal free noise al free folk, scusate, degli anni zero, dei primi anni zero, fino allo shitgaze, che era sostanzialmente una riproposizione dell'estetica brutta, fuligginosa, ultra lo-fi, in chiave in parte synth-pop e in parte garage-rock. Ha avuto appunto tutta una serie di ripescaggi che ne hanno accompagnato lo sviluppo, personaggi dimenticati del passato, minori per lo più, che tornano, alcuni incidono, hanno ricominciato a calcare i palchi, penso a Dreadful oppure a Michael Yonkers. Venendo al lato synth della faccenda, che è quello che in questo momento più ci interessa, perché ci muoviamo nell'ambito del hypnagogic pop, autenticamente pop, canzonistico, ascoltiamo due personaggi in fila. Uno è Gary Ware, che fa parte anche della band di Ariel Pink, e il suo, in questo caso, il flanger pop è particolarmente accennato, l'effetto flanger lo sentirete tantissimo, subito seguito da un brano dei Black Dogs, che sono il gruppo di punta della variante synth dello shitgaze, che niente, fanno qualcosa di molto simile ai Cure, anche qui in salsa lo-fi, registrato da cani, rimembriamo il passato facendo finta di esserci stati, insomma la poetica più o meno si è capita. Quindi uno attaccato all'altro, Gary Ware e poi Black Dogs.
Thank you.
Oh, bene, questo era Black Dogs. Dopo queste incursioni nel synth pop ipnagogico, così effettato, mal prodotto, offuscato, andiamo a un altro dei grandi recuperi, grandi si fa per dire, di questo periodo ipnagogico, ossia la New Age, addirittura la musica New Age. Addirittura la variabile che andiamo ad ascoltare è una New Age molto fatta con il synth, ancora una volta, però non è una musica canzonistica, ma è qualcosa che ha a che fare con la prima computer music. Tra l'altro, l'artista di cui ci occupiamo adesso, Daniel Lopatin, il musicista di cui ci occupiamo adesso, che incide con lo pseudonimo di Oneotrix Point Never, non è nemmeno tanto lo-fi, tra le altre cose, quindi partiamo con un suo brano che si chiama Zones Without People, dal disco omonimo dell'anno scorso, e proseguiamo con un musicista belga, Dolphins Into the Future, con un brano dal suo recente album sull'etichetta californiana Not Not Fun, che è stata una delle principali promotrici di queste schifezze che ascoltiamo. Lui è anche un grande amico di James Ferraro. Però, insomma, partiamo con Oneotrix Point Never e poi Dolphins Into the Future, la variante New Age dell'hypnagogic pop. Molto bene, e dalla New Age si arriva agli immancabili, irrinunciabili Beach Boys e la loro epica psichedelica californiana. Psichedelica nel caso dei Beach Boys è abbastanza controverso come termine, ma insomma ci siamo capiti, questa poetica dell'estate infinita che è stata ripresa a livello un po' più mainstream rispetto alle musiche di cui ci occupiamo dagli Animal Collective in tutta una serie di opere, specialmente da Panda Bear, che era, diciamo che da solista è quello che più si è messo in luce degli Animal Collective. I gruppi che sentiamo sono due anche questa volta. I primi non sono californiani ma vengono dal New Jersey, i DuckTales, e fanno, è difficile dire che cosa fanno, fanno una musica strumentale, una musichina, nel senso che non è certamente un approccio massimalista è loro, questa psichedelia molto leggera, molto vaga. Anche qui l'idea è quella, per l'appunto, di rimembrare epoche passate, queste palme al tramonto eccetera, loro sono i DuckTales, cui seguono i Sun Arrow, che sono invece una band californiana molto fortemente psichedelica. Il nome si ispira a Sun Ra chiaramente, ma le influenze sono molteplici. Qui si potrebbero sentire anche i Funkadelic, però in una versione particolarmente sfatta al termine di un party sulla spiaggia notturno, quindi due modi molto diversi di approcciare un immaginario abbastanza simile. In sequenza DuckTales e Sun Arrow.
Questa era la psichedelia da spiaggia davvero drogatissima dei Sun Arrow. E già che ci sono, dico due cose. Allora, la prima è che il pezzo di Carl Simmons adesso mi è venuto in mente, ricorda abbastanza nella melodia la celebre Spirit in the Sky di Norman Greenbaum. E invece, già che ci sono, prima di introdurre il personaggio chiave dell'intera faccenda già più volte anticipato, dico che, per chi non lo sapesse, che solo pochi giorni fa è morto Corey Haim. Corey Haim, per chi non lo ricorda, è stato un attore di commediole per teenager degli anni 80, come Unico indizio alla luna piena o Ragazzi perduti, insieme a attori come Corey Feldman e altri un po' più noti, tipo Ethan Hawke. Ed è proprio per tornare a questo tipo di film, rimasti nella memoria di molti, perlomeno di chi è stato in ragazzino o proprio ha vissuto la primissima adolescenza negli anni 80, che si rivolge l'hypnagogic pop per compiere, insomma, le sue malefatte. Principale agitatore dell'intera faccenda, come abbiamo già più volte detto, è il californiano, probabilmente samoano, di origine James Ferraro, che dai primi anni zero, in particolare dal 2003, collabora insieme al sodale Spencer Clark in un progetto che si chiama The Skaters. Non si pensi allo skateboard, in realtà il nome, il progetto è stato battezzato per via di un omonimo poema, se non sbaglio inglese, di un poeta del Novecento, in questo momento non ricordo chi sia l'autore. E gli Skaters sono stati i campioni della cosiddetta Moan Wave, Moan per moaning, lamento, praticamente una corrente il cui come dire, l'ascito musicale sostanziale è quello di mettere ululati, vagiti primordiali all'interno di un microfono con loop, effetti di vario genere e annegare questa brodaglia luddista, primitivista e abbastanza inascoltabile, insomma. Partiamo subito con un esempio di questa Moonwave, che non è un esempio primigenio, nel senso che non siamo nel 2003-2004 quando i due sono entrati in pista, ma è probabilmente l'ultimo album uscito su Eclipse, mi pare nel 2007, degli Skaters, ma che comunque mantiene la sensibilità tipica anche degli esordi. Il disco si chiama Physicalities of the Sensibilities of Ingredientals Stairways. Loro sono gli Skaters. Allora, mentre gli Skaters proseguono in sottofondo la loro opera di usurpazione di qualsivoglia vincolo musicale, anche solo vago, a beneficio dei nostri ascoltatori più indie, dirò che sì, effettivamente la Moonwave propriamente detta e poi quella degli Skaters è contestuale a quella del celebre album Here Comes the Indians degli Animal Collective, che appunto ha lanciato in tutti gli Stati Uniti e non solo negli anni zero la moda del cosiddetto drone folk o giù di lì, insomma, questa musica in cui si impastano tradizioni molto antiche, dilatate, reiterate, con appunto massicce dosi di elettronica
come dire, anti-accademica, insomma, non particolarmente studiata. James Ferraro, però, qui negli Skaters del granché di ipnagogico, di, insomma, non c'è nulla di vagamente distinguibile in maniera minimamente nitida, minimamente lucida. Non che i progetti successivi migliorino di granché la faccenda, ma in realtà qualche esempio, tra virgolette, semiotico, qualche lascito identificabile dalle musiche dei decenni precedenti lo si individua. Ad esempio, il progetto Lamborghini Crystal, che Ferraro sostiene di aver creato già nel 2002, e quindi che fosse un progetto addirittura anteriore agli Skaters, e peraltro condiviso con il fantomatico J.C. Peavy, che sembra che non esista, è appunto un progetto in cui si comincia a delineare in maniera abbastanza chiara il discorso ipnagogico, negli stessi anni in cui lo faceva anche Ariel Pink, ma abbiamo sentito all'inizio, con tutta un'altra propensione a livello canzonistico. Il brano che ascoltiamo è tratto dal CDR, sono quasi tutti CDR i dischi di questa gente, il CDR Alien Microwave. Il brano si intitola Alien in Hollywood 1, già il titolo è abbastanza esemplificativo. Questi sono i Lamborghini Crystal.
Of an alien in Hollywood.
Thank you.
Ecco, qui in effetti non è chiarissimo se James Ferraro utilizzi dei campioni di musiche già create da qualcun altro per poi deturparli nella maniera più bieca possibile, o se lui per primo produca questi pattern molto semplici, molto rudimentali, di tastieracce, voci, batterie, così, e poi dopo ovviamente guasti tutto quanto con la sua tipica produzione ultra, veramente ultra lo-fi. Negli anni successivi, tra il 2007 e il 2008, James Ferraro viene allo scoperto con il suo nome, per la prima volta rinuncia agli pseudonimi e appunto comincia a rilasciare dei dischi che sono ancora una volta per lo più CDR cassette, spesso ristampati da alcune etichette, in particolare la Holy Mountain o eventualmente anche la Eclipse, il suo vinile. Quindi a tutt'oggi non esiste un solo CD ufficiale ascrivibile al mondo degli skaters, ivi compresi i side project di Spencer Clark, che sono molti: K2, Vodka Soap, Monopoly Child Orchestra, eccetera. James Ferraro, dicevo, imbraccia alla grande questo concetto, questa digestione mnemonica dell'hypnagogic pop, anche in alcuni album particolarmente brutali e brutalmente visionari, in cui utilizza il sotto pseudonimo di Edward Flex. Sono due album il cui sottotitolo è Edward Flex Presence, e questo è un brano che si chiama Underwater Muscle, tratto da Do You Believe in Hawaii. E qui, come dire, viene a crearsi fino in fondo, insomma, questo immaginario fatto di palestre, California assolata, raggi ultravioletti, transessuali, palme californiane bruciate sotto il sole, appunto muscoli gonfiati, schifezze di questo genere, riconducibili in qualche maniera appunto a una probabile teledipendenza dello stesso Ferraro a fine anni 80. Non so se qualcuno ricorda il videogioco Captain Power, quello in cui con una specie di astronave pistola bisognava sparare contro gli schermi. Beh, Ferraro ha ripescato anche questo genere di porcherie e li ha in qualche maniera diluito a livello di immaginario nei suoi suoni allucinanti.
Thank you.
E questo, insomma, probabilmente nelle intenzioni di Ferraro dovrebbe essere una sorta di film per le orecchie, in qualche maniera lo è, certo non è proprio un film, come dire, da guardare a stomaco vuoto. E tanto per dire, l'ultimo pezzo di Ferraro che sentiamo è tratto dall'album uscito su CDR anche questo nel 2008, ma poi ristampato proprio recentissimamente su vinile, Last American Hero, in cui appunto il discorso non più che cinematografico della colonna sonora torna prepotentemente in primo piano, anche perché ditemi voi se questo pezzo non sembra la colonna sonora di un film di Carpenter degli anni 80. Naturalmente si trascina così per quei 20-25 minuti, ma è un buon pezzo una volta tanto. Last American Hero, James Ferraro, e poi parliamo d'altro. Abbiamo chiuso con James Ferraro, immagino per la gioia di chi ascolta. Chiudiamo, come avevamo anticipato, con un brevissimo, sono tre brevi esempi di Moonwave al femminile, che è una cosa che è stata nell'attualità ribattezzata Crimson Wave, facendo riferimento alla, insomma, alle donne che in quei giorni, il ciclo mestruale, insomma, Crimson. E cominciamo con quella che forse ha dato origine alla via femminile, alla Moonwave, nel 2005 con l'album Way They're Crept. Lei si chiama Grouper, e piuttosto che le macerie luddiste degli skaters, qui ricordiamo, qui ci viene in mente piuttosto una diluizione estrema di quello che era il suono dell'etichetta 4D alla fine degli anni 80, i gruppi come Dead Can Dance, This Mortal Coil, in una forma appunto vocal drone. Lei è Grouper. Thank you. insomma, con Grouper si parlava ancora di Moon Wave, il discorso della Crimson Wave, che vabbè, sono etichette sceme che si usano così per distinguere periodi, arriva più di recente, tra il 2007 e il 2008, ma anzi più che altro nel 2009, nasce una sottocorrente di ragazze che fanno questa robaccia, però con un'indole più marcatamente punk, più cattiva, eventualmente anche un pochino più troglodita. La prima a farsi notare con un album che si chiama Introducing ed è uscito sull'etichetta Silt Breeze, che prima o poi potremmo anche approfondire in una puntata un po' underground, beh, come lo è questa del resto, è Megan Remy alias US Girls. Non, diciamoci la verità, musicalmente non particolarmente adottata, ma insomma è stata un po' la prima di questa nuova onda della Moon Wave, quindi la nicchia della nicchia, a farsi notare un paio di anni fa, peraltro prodotta da un'etichetta di tutto rispetto, quindi le US Girls, e poi arriviamo per l'ultimo pezzo. L'effettismo vocale, pur in una musica molto diversa dagli umori ambientali di Grouper e tutto sommato anche degli Skaters, dicevo, l'effettismo vocale è sempre in primissimo piano ed è essenziale. Chiudiamo con un brano tratto da una raccolta che è uscita nel 2009 su etichetta Distasi, anzi è uscita a fine 2008, nel dicembre del 2008. La raccolta si chiamava Experiments, con due X davanti, ne fanno parte 7-8 musiciste, tra cui anche US Girls, ma il nome che chiude la raccolta e che, beh, anche, diciamolo pure, il sottoscritto indicò all'epoca come probabile next big thing della questione, e posso dire di averci azzeccato, non ero stato l'unico a scommettere su di lei, si chiama Nika Danilova e più che altro si chiama Zola Jesus. Nika Danilova è il nome vero, è una ragazza che ha 20-21 anni, e qui torniamo alla forma canzone e ci muoviamo in un territorio, diciamo, più dark, più goth, quindi Siouxsie and the Banshees, ma anche Kate Bush, che non è una musicista dark, però ci sono alcuni umori che ricordano anche lei. Il brano si chiama Rester. Zola Jesus nel frattempo non si sta gestendo proprio in maniera splendida da un punto di vista discografico, non che nel 2010 ci sia molto da fare per vendere, però insomma sta pubblicando un po' troppo e un po' troppo in fretta. Ad ogni modo, che si tratti di una musicista un po' più autentica di tutte quelle altre non ci sono molti dubbi, quindi con Rester, che adesso parte, vi saluto e buoni incubi a questo punto.